La seconda parte, per la verità, l'ho ancora sintetizzata perché occorre più tempo e oggi ho approfittato anche di oggi, di giovedì ed oggi, perché poi fino a dicembre non avrei avuto più lo spazio per poter con voi condividere queste semplicissime riflessioni sul Natale. Chiaramente non potremo dire tutto quello che abbiamo detto la volta scorsa, ma un riepilogo veloce lo facciamo. Allora, abbiamo visto che Satana attacca, è vero, verso due direzioni. Una direzione è la parola di Dio. Lui vuole screditare il valore eterno della parola di Dio. Dopodiché non ci può essere più salvezza, è vero? Il secondo attacco, abbiamo detto, è verso i credenti. In che modo? Facendo vedere i difetti dei fratelli e delle sorelle, è vero? Allora, quando noi vediamo i difetti dei fratelli e delle sorelle, il risultato è che ci scoraggiamo e poi ci fermiamo, perché il nostro sguardo è orizzontale, non è più verticale. Ci siamo dimenticati, come ci è stato ricordato questa mattina, che il Signore ci ha liberati dalla morte, pensate. Allora il nostro sguardo è orizzontale. Questo è un altro obiettivo di Satana per bloccare l'opera del Signore. Abbiamo visto prima. Per quanto riguarda la parola di Dio, la volta scorsa abbiamo visto quell'elenco di divinità che scimmiottano in qualche modo diciamo, le verità, le profezie della parola di Dio. E purtroppo non le possiamo rivedere per una questione di tempo. Quindi i difetti e la condotta dei credenti è il secondo attacco che porta. E ci fa dimenticare questo attacco, fratelli, che noi siamo salvati per grazia mediante la fede. È vero? Però è anche vero che abbiamo la responsabilità di condurci in modo degno, dice la parola di Dio. Non è che dobbiamo essere superficiali. È stato bello ieri, mentre evangelizzavamo a Busto Arsizio, alcuni si sono fermati perché conoscevano dei fratelli e per la stima che avevano verso questi fratelli si sono fermati e hanno ascoltato per parecchio tempo, si sono fatti evangelizzare. Quindi è buono che noi ci conduciamo bene, però dobbiamo sapere che quando cadiamo, la nostra salvezza non è per opere, non è perché siamo stati bravi, ma proprio perché limitati abbiamo accettato questa salvezza perfetta e eterna. Poi abbiamo visto i principi interpretativi, uno su tutti, vi voglio ricordare, sta scritto, il vero cristiano, il vero credente, non è colui che dice secondo me, io penso, ma la logica dice, ma è colui il quale dice sta scritto. Non dimenticherò mai in un incontro di diversi, per un lungo tempo, insieme a mia moglie, a una coppia di testimoni di Geova, i quali venivano a casa a studiare per parecchio tempo. A un certo punto lui ha detto: senti Gino, io non studio più con te. E ho detto: come mai? Perché tu dici sempre, vedi qui è scritto così, e qui la parola di Dio dice così, e di là tu mi fai leggere solo la Bibbia. Ma scusami, un po' di buonsenso? Ma tu credi davvero che tu andrai in cielo? Ci vuole un po' di buonsenso. Il buonsenso qual è? Che io so di rimanere sulla terra. E ho detto: rimanici, io voglio andare col Signore in cielo. Quindi noi non studiamo più. I veri credenti guardano alla parola. Poi abbiamo visto la volta scorsa cosa pensa della tradizione degli uomini il Signore. E abbiamo visto che la tradizione degli uomini, le tradizioni degli uomini, si sostituiscono alla parola di Dio e tendono ad annullare il valore, l'efficacia della parola di Dio. E il Signore giudica le tradizioni degli uomini quando sono contro la parola di Dio, perché le tradizioni, come abbiamo visto la volta scorsa, sono soggette a cambiamenti continui, ad adattamenti alle esigenze dell'uomo. Ed entra in ballo l'umanesimo. È vero, l'umanesimo è Dio che non deve entrare nella vita dell'uomo, non deve dar fastidio all'uomo, ma è un Dio che deve stare un po' ai margini, un Dio tascabile, lo posso tirare fuori quando mi piace, poi lo devo rimettere in tasca quando mi dà fastidio, mi chiede delle cose che io non voglio fare. Non è questo il Dio della Bibbia. E poi abbiamo visto che la maggior parte delle feste pagane e idolatre provengono dei cosiddetti misteri babilonesi, da Babilonia. E non a caso che viene citata spesso Babilonia, è vero? E nell'Apocalisse viene citato molte volte ed è sinonimo di prostituzione spirituale ed altro. Allora, Ci siamo lasciati con questa domanda alla quale non abbiamo dato una risposta. Ma il Signore Gesù può essere nato il 25 di dicembre? Dobbiamo dare una spiegazione a questa domanda. Allora apriamo la parola di Dio in Luca capitolo 2. Luca capitolo 2. Un brano, anzi, per precisione devo dire, uno dei pochi, pochissimi brani che parla della nascita di Gesù. Ripeto, pochi, pochissimi. La scrittura, e questo è un dettaglio molto importante, mettiamolo nel cuore, dedica la nascita di Cristo qualche paginetta. Ci sarà una ragione, che dite? Ci sarà una ragione, certo che c'è una ragione, adesso lo vedremo qual è la ragione. Da versetto 1. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Vi faccio già notare, fratelli e sorelle, che non c'è il bue e l'asinello, come a volte ce lo dipingono, è vero? Quando sono belli, il bue e l'asinello, devono riscaldare, no? Tutte queste cose un po'. Che toccano i sentimenti, quando è ben dolce, una cosa che non posso fare a meno. Versetto 8. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi, lo rileggo, stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Ci fermiamo qui con la nostra lettura. Può essere nato il Signore Gesù il 25 dicembre? Diamo una risposta biblica e non secondo me. Allora, non esiste nella scrittura nessun riferimento biblico che indica questa data, nessun riferimento. Voi la potete spulciare da destra a sinistra, dalla Genesi Apocalisse, non troverete mai la data 25 dicembre, né tantomeno il mese nel quale è nato il Salvatore, è nato il Signore. Non viene neppure citato né insegnato dagli apostoli che furono istruiti personalmente da Gesù. Dobbiamo dire che se questo giorno era importante, secondo voi gli avrebbero insegnato? A voglia! Avrebbero detto: fermatevi, che questo giorno è un giorno solenne dove tutti i nati di nuovo, i veri cristiani, dovranno rispettarlo. L'avrebbero detto. Invece non hanno fatto mai menzione di questo giorno. Il cuore della predicazione degli apostoli si concentrò sulla morte e la risurrezione di Gesù e sul suo ritorno. Mai, dico mai, dalla sua nascita. Ecco perché la scrittura cita poche pagine, qualche capitolo alla nascita. Perché? Qui c'è la spiegazione. Perché non dedica un libro al Natale? È importante che il Dio creatore prenda un corpo e viene nel mondo. È vero? Noi dobbiamo sapere questo, grazie a Dio. Ma se l'uomo ricorda ipoteticamente che Gesù è venuto nel mondo, ma non realizza che Gesù è morto per i propri peccati ed è risorto per la propria salvezza, quella persona può festeggiare tutte le feste dell'universo, che lui rimarrà perduto, morto nei falli e nei peccati, senza speranza. Non so se. Io lo voglio sottolineare meglio per i nostri figli ancora che non hanno nel loro cuore il Signore e anche per amici, eccetera. Voglio ricordare che se l'uomo non realizza la morte e la risurrezione, prima Corinzi 15, i primi tre versetti, la morte e la risurrezione, non ci può essere salvezza. Io posso anche festeggiare tutti i Natali che voglio, ma non andrò mai nel cielo con il Signore. Ecco perché gli apostoli si concentravano principalmente sulla morte, sulla passione e sulla resurrezione del Signore. Implicitamente, logicamente, la narrazione degli Evangeli esclude la possibilità che Gesù sia nato d'inverno per le seguenti ragioni. Abbiamo letto, no? Adesso vediamo quali ragioni esclude che sia nato d'inverno addirittura il Signore Gesù. Vediamo quali sono queste ragioni. Allora, i mesi di dicembre a febbraio sono periodi piovosi, durante i quali talvolta cade anche la neve. Quindi è un periodo in cui piove tanto, mese di novembre, dicembre, autunnali, in quella zona lì, e cade anche la neve. Guardate perché faccio notare questo. In Giudea i pastori, non più tardi del 15 ottobre, riportano il loro gregge al riparo per proteggerlo dal freddo, dalla pioggia e dalla neve. Cosa abbiamo letto? Dove erano i pastori? Nei campi. Guardate, la parola di Dio è chiara. Se fosse stato dicembre, potevano stare in mezzo ai campi a guardare i propri animali? No! Quindi sicuramente dobbiamo escludere, questa è la prima ragione che esclude il fatto che Gesù possa essere nato il mese di dicembre. Poi, infatti è un'antica usanza che tra i giudei di quei giorni di condurre i loro gregge all'aperto nei campi intorno alla Pasqua, all'inizio della primavera, per poi condurli a casa all'inizio delle prime piogge. Questo è scritto in questo commentario che voi potete verificare. Poi anche la Bibbia prova che l'inverno è una stagione molto piovosa in quel periodo, in quella zona, e qui ci sono i due passi, non li leggiamo per brevità di tempo. Cantico dei Cantici 2.11 ed Esdra 10.9-13. Viene sottolineato che è impossibile quasi stare fuori in quel periodo. Quindi questa è una ragione. Nei Vangeli invece si legge che la notte in cui ebbe l'annuncio della nascita del Salvatore stavano facendo la guardia al gregge all'aperto. Quindi sicuramente non sono i mesi invernali. Luca 2.8, è anche importante ricordare che i genitori di Gesù erano andati a Betlemme. Perché? Questa è la seconda ragione. Perché l'imperatore Augusto, Cesare Augusto, aveva deciso di fare un censimento. E ditemi una cosa, secondo voi un imperatore che opprime un popolo per farlo ubbidire, cosa fa? Lo fa d'inverno? Quando piove c'è la neve? Cercherà di agevolarlo, perché non andranno volentieri a ubbidire a quest'ordine di questo, chiamiamolo così, di questo imperatore, di questo re. È vero? Allora, intelligentemente, questo censimento l'avrebbe fatto sicuramente in un periodo dove chiunque si poteva spostare. Addirittura Maria era in attesa. Pensate, una donna agli ultimi giorni, non è come adesso, no? Che si mette in automobile, in treno, in aereo, mezz'ora, un'ora, due ore, arriva lì. No! Doveva andare a piedi o su un asinello, che era il mezzo di trasporto. Era quasi impossibile che Maria si sarebbe spostata per andare d'inverno a Betlemme. Questa è la seconda ragione per cui esclude che sia nato di dicembre. Non si parla, abbiamo notato, neppure della presenza del bue e dell'asino, che di solito nella tradizione cattolica dicono che riscaldava il piccolo bambino. Questa è un'invenzione. La scrittura non parla di asinello, di bue e di cose simili. Sono tutte cose che sono state date per toccare i nostri sentimenti. Come è bella e dolce, la neve che scende, tutte queste cose qui. Addirittura non si parla di nessuna stella cometa, ma si parla di una stella da oriente, se vogliamo essere ancora più precisi. E invece noi ci hanno insegnato questa stella cometa. Invece non è una stella cometa, è una stella che arriva da Oriente, dice la scrittura. E infine anche i cristiani dei primi secoli non hanno mai festeggiato questa festa. Guardate quante ragioni ci sono per dire che questa è una tradizione degli uomini, che adesso approfondiremo. Allora, se Dio era così importante, se per Dio era così importante comunicare questo giorno, lui lo avrebbe detto in maniera esplicita, come lo ha fatto ad esempio per l'Esodo, per la Pasqua nell'Esodo, capitolo 12. Istituisce la Pasqua, è vero? Dà tutte le regole, il giorno preciso, la modalità per cui dovevano festeggiare questa festa, che aveva nascondeva una verità spirituale. Ok? Ma era così importante che Dio l'ha indicato esattamente quando dovevano festeggiare questa festa, ed era il primo del mese, eccetera, eccetera, aveva tutta una procedura. Avrebbe fatto lo stesso per il Natale. Che dite? Invece la scrittura non cita neanche il giorno della nascita del Signore, non solo se è da festeggiare o no, ma neppure lo cita. Quindi vuol dire che per noi non è importante. Lo Spirito Santo ci rivela nella scrittura ciò che è davvero importante per l'uomo peccatore, cioè la morte di Gesù e la resurrezione. Io ho citato dei passi, non li leggiamo, ma ce ne sarebbero ancora tantissimi altri. E noi dobbiamo avere questo santo desiderio di restare fermi nella scrittura. Abbiamo letto in Seconda Corinzi la volta scorsa di praticare il non oltre ciò che è scritto. E magari riuscissimo a praticare solo ciò che è scritto. Noi, a volte, noi, dico, la cristianità nominale, come dire, vuole andare oltre, ma che Dio ci dia di stare fermi in quello che conosciamo. Cosa ne pensano alcuni cattolici autorevoli di questa festa? Io ho fatto una ricerca. E nel cattolicesimo questi due nomi, Clemente Alessandrino e Ippolito Romano, sono molto importanti, presi in grande considerazione, sono dei loro teologi. Sapete, questi due uomini si sono messi a fare delle ricerche. Hanno detto, noi dobbiamo capire quando il Signore è nato. Allora hanno fatto dei calcoli. E io ho raccolto qua le ricerche. Clemente Alessandrino fa delle ricerche. In un primo momento viene fuori questa data, 17 novembre. Poi Ippolito Romano si mette a fare anche lui una ricerca, lui viene fuori 10-11 di gennaio. Ancora, non contento, Clemente Alessandrino fa un'altra ricerca, un altro suo calcolo e scopre che secondo lui è nato il 25-28 marzo. Ancora, non soddisfatto, Ippolito Romano di nuovo rimischia le carte, rifà questi calcoli. E viene fuori 2-20 aprile. Ancora Clemente Alessandrino, 24 maggio. Ancora, all'ultima ricerca, pare che sia intorno al 10 ottobre. Guardate, fratelli e sorelle ed amici, dov'è il dicembre? Dov'è il 25 dicembre? Semmai fosse uno di questi giorni, semmai fosse uno di questi giorni, ma delle regioni che abbiamo visto prima, dobbiamo escludere novembre, gennaio, dovremmo escludere ottobre, gli altri mesi potrebbero prestarsi, ma semmai fossero uno di questi, dov'è il 25 di dicembre? Non c'è. Guardate l'inganno di Satana, un angelo di luce. Allora, ancora. Voglio farvi notare alcune dichiarazioni, fate attenzione ai termini, di alcuni cattolici autorevoli. Guardate cosa dicono. La Gazzetta del Mezzogiorno, lessi questo articolo nell'83, riportato da altri fratelli. La tradizione, io l'ho sottolineato, che cosa pensa il Signore della tradizione? Loro la chiamano, la tradizione del Natale si fonda su elementi storici sui quali se ne innestano altri puramente leggendari, cioè inventati. Non lo dice un evangelico, lo dicono i cattolici. Guardate ancora un'altra dichiarazione. Nell'enciclopedia cattolica, chi ce l'ha la può verificare, alla voce il Natale e il suo ciclo, dice pare inspiegabile, ma la data della nascita di Cristo non è nota. Cattolici stessi. Non lo dicono gli evangelici. Guardate, in questa nuova enciclopedia religiosa, molto autorevole in tutto il mondo, afferma che fu il pretesto per la cristianità nominale, quelli che dicono che sono cristiani, ma in realtà Gesù non è mai nato nel loro cuore, hanno ascoltato, hanno la Bibbia, a volte leggono, perché no? Ma Gesù non è mai entrato nel loro cuore per fare quello che volevano. Fu il pretesto per aiutare milioni di simpatizzanti per venire fuori da questa forma di idolatria, che adesso spieghiamo meglio. Quindi il 25 dicembre veniva festeggiata una festa pagana, deleteria, brutta. Possiamo usare tutti gli aggettivi che vogliamo, E allora per far venire fuori chi viveva in una famiglia mista, chi viveva una gamba da una parte e una gamba dall'altra, no? Un po' di, alla domenica mi veste da credente, poi dopo in settimana faccio quello che voglio, no? Oggi si usa molto questo, questa specie di cristianesimo diluito che non ha nessuna potenza, è vero? E allora cosa hanno fatto certe persone che adesso vedremo? Gli hanno inventato questa festa per aiutarli a venire fuori. L'ex vescovo di Milano, che adesso è morto, guardate cosa diceva. Mille sono i simboli e le tradizioni legate al giorno di Natale. Simboli e tradizioni. Non parla di storicità, ok? Ma simboli e tradizioni. Il Papa, che è morto, in un'udienza davanti a circa 2000 pellegrini che affollavano l'aula Paolo VI, come si legge in un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica dell'87, ha sottolineato l'importanza ed il valore prettamente simbolico del Natale non storico. L'ha detto un Papa. Questi sono tutti documenti che voi potete andare a verificare perché sono ancora lì negli archivi. Allora, la domanda importante invece è perché il 25 dicembre? Ma come è venuto fuori questo 25 dicembre? Brevemente, perché dice così la Nuova Enciclopedia Cattolica, dice che la risposta a questa domanda rivela uno scenario scabroso, lo dicono i cattolici, eh? E noi confermiamo chiaramente, alla luce della parola. Alla nascita di Cristo fu assegnata la data del solstizio invernale perché, mettiamoci un punto di vista, perché in quel giorno in cui il sole inizia il suo ritorno nei cieli boreali, i pagani che adoravano Mitra celebravano il Dies Natalis Soli Invicti, il giorno dell'invincibile Dio Sole. Ok? Di cosa ci parla questo? Questo culto, io non l'ho fatto vedere la volta scorsa perché con l'obiettivo di farlo vedere oggi, è un'altra scimmiottatura di Satana alle profezie che lui conosce bene, che riguardavano la persona di Cristo. Ad esempio, questo Mitra, ok, dice pure che era stato partorito da una vergine e aveva 12 discepoli. Guardate come Satana è attento. Noi non ci facciamo caso a volte la scrittura, la leggiamo un po' superficialmente. Ma Satana, per distruggere, per mandare le persone là all'inferno, sapete cosa fa? Essendo un angelo di luce, usa la parola di Dio. Chiaramente, nel momento sbagliato, sbagliato nel modo sbagliato. Lo ha fatto anche il Signore Gesù. È scritto, buttati, è scritto, che gli angeli ti verranno a prendere. E Gesù risponde, è scritto pure che non devi tentare il tuo Dio. Dopo questa sequenza, Satana fuggirà. Allora, guardate, e veniva soprannominato il Salvatore. Il mitraismo, come il cristianesimo, offriva la salvezza ai suoi seguaci, perché Mitra era nato nel mondo per salvare l'umanità dal male. Allora, questo giorno di cosa ci parla? È una festa, un'ennesima festa, che ha origine a Babilonia, l'attuale Iran. Abbiamo detto che lì nascono le maggiori feste pagane. Io con i giovani stiamo facendo l'occultismo, vedremo, breve, che tutte le feste padronali, le feste padronali, non è un'invenzione dei cattolici, ma le feste padronali arrivano da lì, da Babilonia, e lo dimostrerò con i giovani, con la scrittura. Quindi in questo giorno erano permessi ogni tipo di eccessi, pensate al 25 dicembre, vedete? Ma eccessi di ogni tipo. Così era già allora, e nella notte del 24 e 25 erano accesi dei fuochi che favorivano l'apparizione del sole, no? E quindi favorivano la nascita, la rinascita di questo dio Mitra. E questa è un'usanza che nel nostro sud è ancora presente. Io che vengo da Manfredonia, ad esempio, mi ricordo che quando ero piccolino si accendevano nei rioni questi fasci di ulivo secchi in mezzo alle strade, si facevano delle cataste e si accendevano questi fuochi, delle usanze pagane. I Saturnali erano i corrispettivi romani, ok? I mitraici in Italia si chiamavano i Saturnali e avevano soprattutto piede a Roma, al tempo dei Romani. Allora, Quando divenne ufficiale questa festa? La data è il 313 d.C. Il nome è l'imperatore Costantino con l'editto di Milano. Riconosceva ai cristiani il diritto di culto. Ma questa data segna l'inizio di un'altra più importante data. Si inizia a festeggiare nell'impero una festa che ben presto diventerà famosa. In realtà questa festa fu introdotta dall'imperatore Aureliano nel 274 d.C. Fratelli, queste sono notizie prese dalla Treccani, non dall'enciclopedia di Gino Vairo o della Chiesa Cristiana Evangelica di Villa Cortese. Se andiamo a Treccani, noi leggiamo al 14° volume, alla pagina 299, noi scopriamo questo, ok? Quella di Costantino fu un'abile mossa politica, perché aveva capito che i cristiani più li perseguitava, più crescevano, più si moltiplicavano, erano diventati come funghi. Allora ha detto, vediamo come accattivarsi la simpatia di questi. Chissà che non crescono più se gli diamo la libertà, è vero? Oggi avviene così. Oggi molti credenti hanno la libertà di annunciare l'Evangelo, di evangelizzare, e non lo fanno. Sapete perché non lo fanno? Perché hanno la libertà. Se fossero perseguitati, loro sarebbero disposti, i credenti, i veri credenti, anche a morire per l'Evangelo. Oggi purtroppo è un'abile mossa, dovremmo pregare, Signore, mandaci la persecuzione, così torneremo a essere fedeli come era allora. Quindi questo imperatore ha cercato di unire queste cose qua, ok? Io ho voluto volevo trattare, le ho tirate via quasi tutte, tutti i simbolismi che vengono rappresentati nel Natale. E, ad esempio, il Babbo Natale. Ad esempio, l'albero di Natale. Ad esempio, tutta una cerimoniale che riguarda la cucina, che ha a che fare con l'occultismo. Ad esempio, l'origine dell'albero di Natale, dobbiamo andare veloci e quindi... Andrò veloce, ecco. Questa usanza viene dal paganesimo e da Nimrod, nipote di Cam. Ancora una volta, guardate fratelli, il fondatore del sistema babilonese, Nimrod. Nimrod edificò Babele, la città di Babilonia, l'antica Ninive. Nimrod in ebraico deriva da Marad, che significa si ribellò contro Dio. Da molti scritti antichi si apprende molto su quest'uomo che iniziò la grande apostasia, la quale avrebbe poi dominato il mondo fino ad oggi. Nimrod era così malvagio e perverso che sembra abbia sposato la sua stessa madre, il cui nome era Semiramis. E se voi andate su Wikipedia, eccetera, vi danno tutte le informazioni possibili di questi due personaggi e vi ripeteranno queste cose. Quindi un incesto. Dopo la morte prematura di Nimrod, la sua moglie madre, Semiramis, propagò la dottrina malvagia della sopravvivenza di Nimrod come essere spirituale, che appariva ogni anno il 25 dicembre in un albero sempreverde, lasciando dei doni su di esso. Furono queste le origini del cosiddetto albero di Natale. Poi è stato un po' aggiustato, ok? Aggiunto qualcosa, ma la radice, la fonte è da lì. Ancora una volta da Babilonia. Ancora, nel corso delle generazioni successive, la tradizione babilonese si trasformò Nimrod in un falso messia, il figlio di Baal, il dio sole. E nel sistema babilonese viene raffigurato con la madre e un bambino, ok? E divennero oggetto di adorazione. Questi nomi oggi li troviamo in Egitto come Iside e Osiride. In Asia come Cibele e Attis, nella Roma pagana come Fortuna e Giove Fanciullo, anche in Grecia, in Cina, in Giappone e perfino nel Tibet c'è questa mamma con il bambino, che in Italia viene chiamata Madonna. Ed è questa Madonna, questa immagine, viene citata due volte nel libro di Geremia come una immagine abominevole. Abominevole vuol dire che crea nel cuore di Dio un vomito, una cosa gravissima. Guardate da dove prende origine il Natale dei cattolici. Il presepe. Esodo 23,5 ci viene ricordato che noi non dobbiamo farci immagine né delle cose che sono lassù, né delle cose che sono qua giù, e né delle cose che sono sotto la terra, immagini religiose, ok? Ci viene proprio espressamente vietato di fare questo, invece i cattolici lo fanno. E sapete chi è stato il primo a importare in Italia il presepe? Chi lo sa? Francesco d'Assisi, è stato il primo, pensate. Poi, Babbo Natale, che bello, Babbo Natale è bello, eh? È bello. Allora noi genitori cosa facciamo tutto l'anno? Prendiamo i nostri figli quando dicono le bugie non si dicono, ok? Altrimenti mamma e papà te le suonano, poi arriva questa festa pagana e noi li facciamo credere veramente che c'è Babbo Natale. Gli diciamo una bugia ai nostri figli, pensate l'ipocrisia, la stoltezza dei genitori che tutto l'anno dicono, no, non si dicono le bugie. Fra noi e voi ci deve essere un rapporto leale, di correttezza. Poi arriviamo a questa festa pagana e noi introduciamo Babbo Natale, che bello. Un uomo che non c'è, Babbo Natale. Capito? Viene di notte, scende nel camino, ti porterà i regali, i doni. Poi mettiamo i doni, li inganniamo, li mettevo quando ero cattolico, e allora diciamo ai bambini, ecco, è venuto stanotte, sei dal camino sei venuto giù, e raccontiamo un sacco di menzogne. Guardate l'ipocrisia di questa festa, da qualsiasi parte la si guarda. Ok, andiamo avanti. Geremia, questo è l'atteggiamento dei cattolici. Quando gli parliamo di questa festa, loro ci rispondono così. Ma costoro dicono, è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri. E vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Non mi interessa. Quando io ho evangelizzato la mia famiglia, sapete cosa mi hanno detto? A me non mi interessa. Io seguo le tradizioni di nostro padre. Mio padre mi ha insegnato così. Chi è la parola di Dio? Chi è il Signore? Ma chi sei tu? Io voglio rimanere in questa scelta. Del resto Dio che prevede le cose prima che accadono, in Isaia 46,10 dice non potevano non avvertire su questo grave peccato. Infatti, dice, in questo giorno emerge uno spirito di solidarietà, di coesione, che vogliono far dimenticare solo per qualche momento l'odio, l'antipatia, l'invidia, la gelosia, l'indifferenza. Qual è il motto del Natale cattolico? Almeno un giorno all'anno vogliamoci bene, eh? È vero? Dobbiamo stare insieme, non vogliamo dire noi. Abbracciamo, ti voglio bene, baci, abbracci, cinci, gozzoviglie di tutti i tipi. Poi il giorno dopo possiamo riprenderci a odiare. Il giorno dopo posso iniziare a fare maldicenza contro di te, dirò, hai visto come era vestito? Ma sai che ieri sera mi ha detto questo? Io, tutte cose, fratelli e sorelle, che sono di routine, e io le ho vissute come... Allora, guardate, fratelli, in 2 Timoteo 4,10 ci viene ricordato di un uomo, Dema, che fu attratto dal presente secolo, si innamorò del presente secolo e rimase vittima del presente secolo e si allontanò dal Signore. Quindi vuol dire che nessuno di noi è immune. Guardate, 1 Corinzi 15,33, non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Sapete cosa sta dicendo questo passo? Che non c'è uomo sulla terra che non può essere contagiato, ingannato, corrotto. Noi compresi. Anche noi possiamo essere presi in questo vortice. Lo sapete? Quindi noi dobbiamo tenere occupata la nostra mente, dice Paolo ai Filippesi. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Questo, dobbiamo riempire di questo la nostra mente. Allora, vado avanti, abbiamo già accennato questo. Il vero Natale cristiano. Quando una persona festeggia il vero Natale cristiano? Sapete quando? Quando nasce di nuovo. Quando nel suo cuore viene ad abitare il Signore Gesù. Quello è il giorno del Natale. Gerardo, Il giorno che ti sei convertito qual è? 13 aprile del 2009, Gherardo ha festeggiato il suo Natale. Gesù è nato nel suo cuore, lui è nato di nuovo. Pensate al giorno in cui l'abbiamo festeggiato, fratello. Circa 20 anni fa anch'io. Luca 2,11, c'è dato un Salvatore, c'è nato un Salvatore. Allora la domanda nasce spontanea qui in mezzo a noi. Puoi dire anche tu che Gesù è il tuo Salvatore? Puoi dire che Gesù è nato nel tuo cuore? Perché la Bibbia dice che se Gesù non è nato nel tuo cuore e non è il tuo personale Salvatore, Signore, tu sei ancora perduto nei tuoi peccati. Se tu dovessi morire adesso, anche se sei un figlio di credente, una figlia di credente, anche se hai ascoltato decine di volte l'Evangelo, la Scrittura dice che tu andresti all'inferno senza speranza, in modo irrimediabile, per tutta l'eternità. Puoi dire anche tu, Gesù è il mio Salvatore. Io non mi vergogno di dire, Gesù è il mio Salvatore. Ieri in piazza a Busto Arsizio, pubblicamente, abbiamo detto, Gesù è il nostro Salvatore, il nostro Signore, è il nostro Redentore. E noi non ci vergogniamo di Lui. Anzi, siamo privilegiati di parlare di Lui. Allora, due parole. Come devono comportarsi chi vive in una famiglia mista, non omogenea? Cioè, dove c'è lui è credente, lei no, o viceversa. Oppure i figli sono credenti, i genitori no. Come dovrebbero comportarsi? Il Natale, così come altre ricorrenze religiose, a volte creano questo tipo di imbarazzo. Allora, in Galati 1,10, Paolo ad alta voce lo leggi per noi? Galati 1,10.
Infatti, cerco io di accattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.
Quale deve essere l'atteggiamento di chi vive in una famiglia mista? Deve piacere a chi? A Dio? O al proprio familiare, al proprio coniuge, al proprio genitore, al proprio figlio? A chi deve piacere? Fratelli, è importante creare il punto di rottura nei cuori e nelle menti dei nostri familiari non credenti. Mi spiego meglio. Se noi seconderemo in tutte le cose, loro non rifletteranno mai. E sapete cosa diranno di noi? Beh, tu hai la tua religione e io ho la mia religione. Faranno così. Invece loro non devono vedere dei religiosi, devono vedere dei cristiani nati di nuovo, che amano Dio più di se stessi. Mi ricordo, mi dispiace che non c'è Paola, la moglie di Ernesto. Più di una volta Paola ha detto che lei si è convertita perché ha visto la fermezza nella fede di suo marito e ha capito che non era un religioso, ma che aveva creduto davvero nel Signore. Prima Pietro 5, 9, leggiamolo. Cioè, vi rubo ancora 3-4 minuti. Un fratello ad alta voce, per favore. Stefano, vuoi leggere tu? Stefano Barezzani? Ad alta voce, grazie.
Poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà.
Prima Pietro 5,9. Prima Pietro 5,9.
Stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
È bellissimo, grazie. Come dobbiamo resistere? Cedendo? Stando fermi. Li volete portare al Signore i vostri familiari? Dovete rimanere fermi. E vi dovete ricordare, ci dobbiamo ricordare, che anche altri fratelli sparsi per il mondo passano le nostre stesse sofferenze. Coraggio, fratelli. Coraggio. Non leggiamo questo per brevità di tempo, ma questo sì. Giovanni 1,11, anzi, perdonatemi per la questione di tempo, Daniele 5,13-17. E ci fermiamo qui. Daniele 5,17-13. un fratello ad alta voce che lo legge per noi, che ha una bella voce squillante. Vai Paolo.
Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re. Il re parlò a Daniele e gli disse: sei tu quel Daniele tra gli esuli di Giuda che il re mio padre condusse dalla Giudea? Ho inteso dire di te che lo spirito dei dèi è in te e che in te si trova luce, intendimento e una straordinaria. Ora ho fatto venire alla mia presenza i savi che leggessero questa scritta e facessero conoscere l'interpretazione, ma non sono stati capaci di darmi l'interpretazione della cosa. Ho invece sentito dire di te che tu puoi dare l'interpretazione e risolvere questioni complicate. Ora, se sei capace di leggere questa scritta e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai rivestito di porpora, porterai una collana d'oro al collo e sarai terzo nel governo del regno. Allora Daniele rispose e disse davanti al re: tieniti pure tu i doni e da un altro le tue ricompense. Tuttavia, io leggerò
Grazie.
La scritta al re e gliene farò conto.
Guardate l'integrità di questi giovani, ragazzi giovani. Guardate, erano dei riferimenti per questi, ma non si facevano corrompere da questi. Che cosa ha detto Daniele a questo re che poi Dio gli toglie la vita? Perché gli toglie la vita? Perché ha ascoltato la testimonianza, ha visto, ha sentito i prodigi che Dio ha fatto nel re Nebucadnezzar, che era suo nonno, e non si è convertito. E ha gozzovigliato con le cose di Dio. Allora, da chi va nel bisogno questo re? Va da Daniele, che sa che può aiutarlo. E lo vuole, come dire, plagiare, lo vuole condire, no? Accattivarsi con dei doni. Che cosa dice Daniele? Tieniti per te queste cose. Ed è bello, nel capitolo precedente, quando i tre amici vengono costretti ad adorare una statua. E vi ricordate cosa dicono questi tre amici? O re, l'Iddio nel quale noi crediamo ha la potenza di salvarci dalla fornace. Ma se non lo facesse, noi cosa faremo? Volete dire voi? Non adoreremo mai questa statua. Ma solo te. Io mi fermo qua, fratelli. Vi leggo questo passo. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Che il Signore ci benedica, ci faccia stare fermi, saldi, che possiamo incoraggiarci a vicenda, consigliare a vicenda, fratelli, ma che possiamo guardare alla parola di Dio. Se noi guardiamo la parola di Dio, non saremo mai confusi e avremo la pace nel cuore e saremo una luce anche nelle famiglie nelle quali Dio ci ha messi. Che Dio ci benedica. Amen.